Adesso dare la parola a Enrico Bottero, direttore pro tempore dell'IRRE, che sostituisce Paolo Dasso, rivolgendogli una domanda, chiedendo cioè al direttore di fornirci un contributo sul rapporto che qui è stato già delineato tra il curriculum e le politiche educative, tra la didattica e la multimedialità.
Grazie a tutti. La domanda è molto ampia e quindi chiedo scusa se non potrò esaurire neppure un tentativo di risposta. Mi limiterò perciò, probabilmente non riuscirò a parlare di curricoli perché il discorso sarebbe troppo lungo. Mi limiterò ad alcune cose, poi se avremo occasione affronteremo anche la seconda parte. Alcune cose che riguardano più la mia competenza di pedagogista fenomenologo che non di direttore dell'IRRE pro tempore, come diceva la collega. E cioè il tema che vorrei sollevare con voi è questo: il rapporto tra nuovi media, nuove tecnologie e metodi di insegnamento. Perché troppo spesso si intende, come dire, con nuovo ciò che necessariamente sarebbe anche meglio. Non è detto che ciò che è nuovo sia meglio. Per esempio, noi abbiamo vissuto una stagione, quella dei metodi attivi, che hanno tentato di produrre un grosso cambiamento nei metodi di insegnamento. E abbiamo assistito successivamente ad un ritorno in forza di metodi trasmissivi. Per me questa è la questione fondamentale, cioè se lavorare con i nuovi media significa riuscire a spostare il metodo per insegnare, il metodo di insegnamento, va bene. Se si fa in un altro modo, e qui è stato detto in vari interventi, si può semplicemente legittimare con una medaglia più onorevole un metodo trasmissivo che la scuola si porta avanti da secoli e che a mio parere è piuttosto datato. Io penso che quando parlo di metodi attivi, ecco, tanto per dire che cosa si intenda, intendo un metodo per insegnare, e qui mi rifaccio a una definizione non mia, ma di Jean Vial, un pedagogista francese, per cui c'è metodo attivo ogni volta che l'alunno, l'allievo, singolarmente considerato, quindi non solo come collettivo, è l'agente volontario, attivo e cosciente della propria educazione. E cioè nella triade famosa che tutti sicuramente conoscete, allievo, insegnante, sapere, la bilancia pende a favore dell'allievo. E non a favore della conoscenza, del sapere che l'insegnante avrebbe il compito di trasmettere. E viceversa, il metodo trasmissivo è stato considerato e classificato come quel metodo in cui il centro è il sapere, cioè il sapere non è oggetto di costruzione da parte dell'allievo o del gruppo di allievi insieme all'insegnante, ma semplicemente di trasmissione e di veicolazione. Il metodo trasmissivo, la scuola è straordinariamente affezionata al metodo trasmissivo. Dovremmo tutti cercare di capire perché. Perché il metodo trasmissivo ha ricevuto parecchi colpi nella prima metà del Novecento e sta pericolosamente ritornando in auge. Basta, insomma, fare un po' di indagini nella scuola per capirlo. Ci sono dei motivi, naturalmente, di istituzione, legati alla, diciamo così, in difficoltà di ogni istituzione di cambiamento, di mettere in discussione ciò che è comodo, ciò che è storicamente consolidato. Bene, perché dico questo rispetto ai nuovi media? Perché si può fare una didattica più attiva, ammesso che sia questa in cui crediamo, perché uno potrebbe benissimo dire che i metodi attivi hanno dei enormi difetti, come dicevano molti moderni cognitivisti, per esempio, e anche con qualche ragione, io non ci credo, ma insomma il ragionamento sarebbe lungo. Bene, dato per scontato che comunque un metodo attivo sia meglio di un metodo trasmissivo, Quali sono, diciamo, le condizioni perché un utilizzo dei nuovi media sia, tenga conto, ecco, e sia in vada in questa direzione? Mi limito solo a due concetti, così non la faccio troppo lunga. Il primo concetto è tenere conto della non fisicità del medium elettronico, cioè del fatto che abbiamo a che fare con delle protesi, perché la tecnologia è una protesi del nostro corpo, che non è più una protesi a calco, ovvero che non ha più niente a che fare con la sedia, con la maniglia, con l'orologio non meccanico, eccetera. Cioè con tutte quelle protesi, con la barca, con tutte quelle protesi che sono protesi a calco, cioè che hanno in qualche modo un rapporto con la nostra realtà antropomorfica. Sono, lo dicevo prima, la scarpa, le forbici, gli occhiali, il piatto, la sedia, il martello, il letto, la ruota, il remo, eccetera, eccetera. Ora, qui abbiamo a che fare con protesi completamente diverse, quindi con una macchina in cui non si ha più un rapporto intuitivo tra forma e funzione. Non potendo essere manovrata in modo intuitivo, la macchina ha bisogno dell'interfaccia, e quindi questo passaggio dalle protesi a macchina è stato graduale. Nella modernità stiamo sempre più passando dall'utilizzo di protesi a calco, io utilizzo ancora gli occhiali, ma chissà che tra qualche decennio non inventeranno qualche cosa per cui si potrà trasmettere nella mia retina, per cui non avrò più neanche bisogno di questa antiquatissima protesi a calco. Ecco, noi stiamo sempre più passando dalle protesi a calco a delle protesi macchina. Bene, questo elemento della non fisicità deve essere tenuto conto moltissimo dagli insegnanti. Perché? Perché? Perché il bambino, tutte le persone, tutti i soggetti umani e soprattutto il bambino sono soggetti corporei e quindi che hanno un rapporto diretto corporeo con le cose. Qui invece abbiamo un rapporto indiretto, non fisico. Quindi tutto ciò che ha a che fare con le protesi a macchine può avere una funzione profondamente formativa se tiene conto di questa sua dimensione non fisica, se riesce a mettere in relazione le attività non fisiche con le attività fisiche. Secondo aspetto, e poi concludo, così non la faccio troppo lunga, la virtualità. L'altra caratteristica è che abbiamo a che fare con dei media virtuali. La virtualità è l'attributo di ogni forma di rappresentazione, come sapete, cioè è qualcosa che sta al posto di qualcos'altro. Rappresentandolo, la realtà virtuale, insomma, è caratterizzata dall'illusione, in lusio, per tradurla dal latino, cioè di entrare in gioco. Tutto ciò che è virtuale ha un valore profondamente formativo nella misura in cui resta finzione, cioè non viene confusa con la realtà in modo definitivo. Cioè è importante dunque fare questo passaggio continuo quando si lavora con, diciamo, media virtuali, dalla realtà alla finzione, attraverso questo distanziamento positivo. Tutto questo vale in modo particolare per le simulazioni realizzate usando i mezzi elettronici, perché queste ultime, forse ancora di più di altre forme di rappresentazione, presentano un mondo già ben costruito e strutturato, cioè sono simulazioni dell'esperienza, non sono l'esperienza. Capisco che metto un po' in piedi nel piatto dicendo queste cose, però credo che se su questo punto siamo d'accordo, possiamo forse dare un orientamento in senso attivo dell'uso dei media elettronici, quello di cui parlava Giri prima quando parlava di pensiero divergente. Se vogliamo lavorare sul pensiero divergente dobbiamo tenere conto di tutte queste cose, altrimenti finiamo di ritornare a quello che lui chiamava il pensiero convergente, insomma, ti rubo le parole, cioè ritorniamo ad un uso esclusivamente trasmissivo e che non tiene conto della primarietà del precategoriale, del fisico e del suo rapporto con il virtuale. Grazie.